Astronauticast. Come sempre, dopo qualche puntata all'inizio della stagione, la sigla comincia a crescere dentro di me e mi piace, comincia a piacermi. All'inizio era un po' sciattico. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, questo è Astronauticast, stagione 8, episodio 5. E oggi è il 13 di novembre 2014. Con me c'è la squadra al completo, che credo che forse abbiamo avuto una volta sola dall'inizio della stagione, e sono contentissimo di vederli tutti. Li leggo e li presento così come li vedo nella mia finestrella qui, da destra verso sinistra, come gli arabi. Il primo è da Modena, Riccardo Rossi.
Ma hai preso in contropiede, ciao a tutti, buonasera, e fa piacere anche a me vedere la nostra squadra al completo, buon ascolto.
Non so bene come, mi sa che metti in ordine alfabetico adesso, per nome, perché tu sei sempre...
Io? Vabbè. Boh, può darsi.
Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/spacehumor, oppure su Astronaut News, cioè la sezione apposita dove... ha tradotto le parole di Accomazzo, il direttore di volo dell'Ender File. Ne parleremo ampiamente dopo, però Riccardo ha dato la sua interpretazione degli eventi di ieri ed è, come al solito, brillante. Grazie, Ricky. Proseguiamo col giro da Milano, dalla Milano sott'acqua praticamente, vedo dalle news, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, e vi ricordo che se avete domande o commenti potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus, oppure utilizzare la chat sul sito di Astronauticast. Per la cronaca, da oggi a Milano non piove più, c'è un cielo sereno e almeno per quanto mi riguarda non sono sott'acqua.
Bene, ci vuole il bollettino meteo. Lasciamo il presidente per ultimo, perché lo trattiamo come un ospite, giusto per una serie di... si offende, no, non fare così, Marco, dai. anche Luigi in realtà è qua in qualità di esperto questa sera, Luigi Morielli da Carmagnola. Ciao Luigi.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, reduce della diretta della discesa di File. Un saluto a tutti e buona puntata.
Diretta in collaborazione con Celum, dove con cui collabori da sempre, da molto tempo, quindi ti presentiamo come columnist e voce ufficiale di Celum questa volta, dai. Almeno per quanto riguarda la diretta di ieri. Bene, e l'ultimo invece è Marco Zambianchi. Non so perché l'ho lasciato per ultimo, però essendo che è il nostro inviato a Darmstadt, dove gli eventi della settimana si sono concentrati, direi che se lo meritava. Ciao Marco.
Si dice dulcis in fundo, speriamo. Un ben ritrovato a tutti gli amici ascoltatori e anche ai miei colleghi. Sono anch'io contento di avervi tutti qua e di dare il mio piccolo contributo a questo nostro podcast questa sera.
Bene, bene, una settimana abbastanza densa di eventi. C'è ovviamente un highlight, una cosa molto molto in vista, che, di cui si è parlato dappertutto, sulla stampa tradizionale, sui media tradizionali anche, e ci siamo infervorati per quello, tanto per cambiare, su forumastronautico.it. Ma prima di arrivare all'atterraggio di File, che esamineremo nel dettaglio, c'è qualche annuncio associativo e relativo ad Astronauticast. La missione di Samantha si avvicina e l'abbiamo già suggerito più volte, ma è arrivato il momento di darvi i dettagli della diretta del lancio di Samantha Cristoforetti.
Sì, perché stiamo preparando la madre di tutte le dirette di Astronauticast, sarà sicuramente la più lunga della storia degli 8 anni, delle 8 stagioni del nostro podcast di Astronautica e Spazio, una diretta per seguire il lancio di Samantha Cristoforetti per la missione Future e il suo arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Inizieremo dalle 20:45 del 23 novembre del 2014, il lancio invece è pianificato per le 22:01 sempre ora italiana. e divideremo la nostra diretta in tre parti. La prima parte appunto per seguire il lancio, la seconda parte per seguire invece l'attracco circa 6 ore dopo alla Stazione Spaziale Internazionale, e poi l'ultima parte 2 ore dopo l'attracco circa, per vedere Samantha e i suoi compagni di equipaggio entrare nella Stazione Spaziale Internazionale e fare una piccola conferenza stampa di benvenuto. Sarà un evento sicuramente emozionante, perché Samantha è una nostra amica, ma insomma ormai la conosciamo un po' tutti bene dalle sue attività così di coinvolgimento del pubblico, di comunicazione online. E sarà un evento storico anche per l'esplorazione spaziale umana del nostro paese, perché ricordiamo che è la prima astronauta italiana. Quindi vi aspettiamo per questa lunghissima diretta, non garantiamo di rimanere lucidi fino in fondo, ma cercheremo di rimanere svegli per tutta la notte per darvi dettagli. Commenteremo naturalmente in italiano le immagini di NASA TV, vi racconteremo informazioni e curiosità storiche, e per questa diretta avremo anche un folto gruppo di nostri inviati dell'associazione ISA presso l'evento, sempre per seguire il lancio, l'evento ufficiale alla sede dell'Agenzia Spaziale Italiana a Roma. Faremo dei collegamenti con eventualmente anche degli interventi di ospiti e brevi interviste di esperti o comunque persone del mondo spaziale, personaggi del mondo spaziale che saranno lì a seguire la diretta a Roma. Di questa opportunità ringraziamo in maniera particolare il nostro amico Paolo D'Angelo, che i vecchi utenti del forum conoscono perché è stato anche lui uno dei primi utenti del nostro forum astronautico. Lo ringraziamo in maniera particolare per l'entusiasmo con cui ci ha incoraggiato ad avere una nostra presenza anche all'evento ufficiale dell'ASI. Quindi vi aspettiamo domenica 23 novembre 2014 dalle 20:45 sul nostro sito live.astronauticast.com, dove troverete tutte le informazioni. Anzi,
se
sono
volete,
già disponibili tutte
se
le
volete mandare delle donazioni, per così noi che andiamo giù a Roma ci procuriamo il caffè per rimanere svegli. No, come leggo in chat, Filippo dice sarà la madre di tutti gli after party. Speriamo.
Lo spirito sarà sicuramente questo. Non faremo una diretta in stile Pravda, saremo puri astronautica, pure comari dello spazio.
Le comari dello spazio, giusto?
È una puntata normale. Se avete seguito le nostre dirette, cerchiamo di dare un po' di informazioni di carattere generale su quello che succede durante il lancio, anche ovviamente più dettagliate di quello che vi potete aspettare da un servizio del TG della sera, ma non un corso di astrofisica, insomma, semplicemente un modo per soddisfare le curiosità di chi è più interessato al lancio rispetto alla media e che ha scelto di seguirlo con noi, anche perché magari non capisce bene l'inglese e sceglie di usare noi come guida, come riferimento per sapere cosa sta succedendo.
Sì, quindi non siate timidi, perché apprezzeremo molto anche le domande che ci farete, e questo chiaramente genererà feedback.
Dimenticavo esatto. Un particolare fondamentale: risponderemo anche alle vostre domande in diretta, come accennavano giustamente i miei compagni di equipaggio. Useremo l'hashtag per la diretta lancio futura. Utilizzate questo hashtag durante la diretta, non cominciate adesso a fare le domande, perché insomma da qui a una decina di giorni, quando ci sarà il lancio, ci sarà tempo di farlo.
Non ve le bruciate, diciamo.
Diciamo che le esamineremo dal momento della diretta, insomma, non cominceremo subito.
Segnatevela su un pizzino poi.
Sì.
Beh, se ne leggete qualcuno interessante, che parlo ai miei colleghi che volete discutere durante la diretta, cominciate a fare una scorta. Non vorrei essere qua la sera della diretta a dire su via ragazzi, fateci una domanda che non sappiamo più cosa dire. Cercheremo di fare una scaletta abbastanza elastica.
Se ricordate la diretta del lancio di Luca Parmitano, abbiamo avuto moltissime domande, ci hanno seguito veramente tantissime persone in quell'occasione. E questa volta sarete molti di più, vero? Ditelo ai vostri amici.
Letteralmente, esponete accidentalmente i vostri amici alle dirette di Astronautica, insieme a tutto il resto. Va bene, daremo ancora promemoria di questa diretta la settimana prossima. Dovrebbe esserci una puntata normale la settimana prossima, non credo di essere qua, ma ve lo ricorderemo in qualche modo. E ovviamente poi ci sono gli eventi su Twitter, no, scusate, su Facebook e Google Plus, dove potete segnarvi come presenti e avere qualche memo. Bene bene, il tema della settimana, quello che porterà via una buona parte del podcast, e sono abbastanza convinto che supereremo la durata standard di un'ora e un quarto, è il landing di file. Avevamo un inviato a Darmstadt, l'abbiamo mandato lì apposta, l'abbiamo mandato lì apposta 2 anni fa, perché così si acclimatava. E
abbiamo investito tutti i vostri tutte le vostre donazioni per mandarlo lì.
Lo abbiamo ibernato come file e ieri l'abbiamo riattivato.
Con una bottiglia di birra lui si è svegliato.
Più di una probabilmente, a essere onesti.
Che aria si respirava o si respira ancora lì in Esok, Marco?
Estremamente elettrizzante, devo dire. Mi sono basato, a parte sulle mie personali sensazioni, sulla testimonianza del mio collega, in questo momento istruttore, Alan, che lavora in ESOC da 30 anni letteralmente. Ha iniziato, tra le altre cose, ha iniziato il primo giorno di lavoro il giorno dell'arrivo di Giotto attorno alla cometa di Halley. Perciò veramente a volte il destino è... gioca degli scherzi, o se volete offre delle coincidenze veramente particolari. A sua detta, e mi fido, è l'evento più grosso mai ricevuto in ESO, che in effetti credo che il nostro centro spaziale sia stato un pochino, come dire, subissato dall'enormità di questa cosa, non solo dal punto di vista mediatico, ma anche dal numero di visitatori. Davvero sono stati usati tutti gli spazi disponibili. Per raggiungere la mia control room bisognava scavalcare 4 furgoni della televisione, tra la televisione,
ecco,
dell'Assia.
Scusa Marco, vorrei solo che ricordassi brevemente il contesto. Prima naturalmente prendevamo un po' in giro questa situazione, ma ricordiamo tu perché sei lì e perché ti trovi nella control room accanto a quella di Rosetta.
Sono spacecraft controller su 3 missioni, 2 missioni e mezzo, diciamo, XMM, Integral, e tra poco, spero bene, entro un mesetto su Gaia, e per questo sono in addestramento con Alan. E mi trovo quindi a Darmstadt, si trova nello stato, nel Länder dell'Assia in Germania, ed è la sede dell'ESOC, che è uno degli stabilimenti ESA, in particolare quello dentro il quale si svolgono le operazioni dei satelliti di osservazione del cosmo, di osservazione della Terra e delle missioni interplanetarie. Nella stessa città esiste anche EUMETSAT, che è il gestore dei satelliti Meteosat, che è una costola, uno spin-off di ESOC, che si è reso indipendente a un certo punto della sua storia, ed è nonostante noi in ESOC gestiamo per loro la fase di lancio e di early orbit, poi diamo le chiavi in mano a loro per gestire i Meteosat, che sono poi satelliti che portano le previsioni del tempo nelle case di tutti gli italiani e in generale degli europei. E in questo contesto, appunto, la nostra sala controllo, la sala controllo di XMM Integral Gaia, è uno spazio condiviso che è subito accanto alla main control room. Quindi abbiamo delle finestre comunicanti, riusciamo a spiare, tra virgolette, dentro la main control room, che normalmente è vuota perché viene utilizzata solo nelle grandi occasioni, che siano lanci o che siano operazioni molto importanti, come appunto è stato il landing di file su Churyumov Gerasimenko. Si utilizza questa sala, ma che poi normalmente è libera. E quindi lo spazio di ESOC, che non è enorme, potete immaginarlo come un campus universitario composto praticamente da 5-6 palazzine, è stato letteralmente invaso dai furgoni e dai camion della televisione, non solo la televisione tedesca, quindi sia dell'Assia, del Länder dell'Assia, ma anche dal ZDF, quindi la TV nazionale, ma anche di tante piccole stazioni provenienti un po' da tutta Europa. Oggi, per esempio, tra le esperienze più strane c'era la coppia che ora conduce The Sky at Night, che è uno show di astronomia molto molto famoso sulla BBC, che per anni ha avuto un conducente storico, che naturalmente è sempre così, i nomi li so tutti tranne quando devo venire in diretta. In ogni caso,
Patrick Moore,
grazie Paolo, recentemente scomparso e sostituito da questa coppia di astronomi e ricercatori, una ragazza e un ragazzo, che erano oggi a fare interviste nel cortile dove normalmente si va a fare la pausa a caffè, davanti al mio edificio, insomma. E quindi è un centro spaziale totalmente riconfigurato in chiave multimediale, con tanti spazi normalmente accessibili a tutti, completamente chiusi, accessibili solo con badge di 3 livelli diversi, VIP, super VIP, iper VIP. E quindi, insomma, bisognava da dipendenti qualunque scavalcare un pochino questa situazione, che però è più che benvenuta, non fraintendetemi. Le operazioni quindi si sono svolte in main control room, dove il gruppo di 6-7 controllers, compresi anche i dirigenti, il SOM Accomazzo, che ormai tutti conoscete, hanno condotto su 2 turni in realtà tutte le operazioni. Quindi non sono state sempre le stesse persone ad alternare alle console, ma si sono alternati con colleghi del turno di notte. E attorno a loro c'è una serie di figure di supporto, ad esempio le figure del flight dynamics, del software engineering, c'è una serie di persone chiave messe lì pronte a intervenire al momento in caso di bisogno. Non so, posso raccontarvi quello che volete, potrei stare delle ore, ma non voglio prima di tutto togliere nemmeno l'esperienza che Luigi vuole condividere con noi, oppure posso intervenire solo su alcuni aspetti.
Volevo soltanto chiederti una cosa: se con tutta questa gente in giro nei corridoi ti è capitato di incontrare qualche persona interessante?
Sì, devo dire, la prima è un'esperienza un po' surreale che vi voglio raccontare. Dunque, sono uscito per una pausa caffè nella mia lunga giornata in ESOC, e in un corridoio un po' buio di ESOC ho incontrato una signora anziana, devo dire, che si guardava intorno un po' dubbiosa, mormorando E101, 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 ma mormorandolo in italiano. Quindi, ancora più incuriosito, mi sono avvicinato e dico: ma signora, si è persa, cosa le è successo, cosa sta cercando? E mi dice: no, sto cercando la stanza E101, mi hanno detto che è qui, è al piano di sopra, ma non trovo le scale. E in effetti si era persa nei corridoi di ESOC, che sono un po' tutti uguali. Dopo un poco l'ho riconosciuta, ma non vi dirò ancora chi è, però non mi sono presentato subito. L'ho accompagnata alla stanza E101 e mentre facevamo i pochi metri che ci separavano dall'ingresso mi diceva: ah, sa, guardi che giorno emozionante, non so il mio cuore se reggerà oggi, non lo so. E allora le dico: ma scusi, lei è la signora Finzi, vero? Ah, sì, come fa a conoscermi? Ma lei chi è? Lei chi è? E mi ha preso, mi ha stretto la mano nelle sue, accarezzandomi il palmo della mano, dicendo: ma lei cosa fa qui? Mi racconti. Nel frattempo file stava scendendo. Dico: guardi, forse è meglio che... lasci perdere me, vada a prendere posto, visto che è anche responsabile di uno degli esperimenti di Rosetta. E quindi l'esperienza surreale di trovare Amalia Ercoli Finzi persa nei corridoi dell'ESO, che portarla per una pura coincidenza direttamente a sedersi sulla sua sedia in E101, che era una delle sale VIP dove buona parte dei responsabili degli strumenti ha assistito alle operazioni di atterraggio.
E ricordiamo, per i pochi che non ne avessero sentito parlare, che Amalia Ercoli Finzi è in un certo senso la Margherita Hack dello spazio, ed è in particolare una responsabile storica, nel senso che ha preso parte al progetto fin dall'inizio della missione Rosetta.
E forse per questo che aveva paura che il suo cuore non reggesse all'emozione del momento. E credo tra l'altro che, essendo Accomazzo laureato in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano, possa essere stata lì anche, non lo so, è un mio guess, diciamo, una mia ipotesi. Poteva anche essere la situazione in cui uno dei suoi studenti stava guidando per mano un momento storico, cioè la discesa di un lander sulla superficie di una cometa, come se orbitarci intorno, come ha fatto Rosetta fino ad oggi, non fosse stato a sufficienza. Sempre Accomazzo ha guidato le operazioni di inserimento orbitale. Altri personaggi interessanti.
Io mi ricordo che nel 2004 ero matricolo al Politecnico di Milano, non è stata una mia docente perché non ho fatto ingegneria aerospaziale, ma sono andato a una conferenza in cui lei parlava di Rosetta, che era stata lanciata l'anno prima, e scherzando, non so quanto lo pensasse, dicendo: nel 2014 chissà dove sono finita io, io ho fatto questo progetto che non so neanche se vedo la fine. E ieri era lì ad Amsterdam, sicuramente posso immaginare la gioia di quella donna.
Sì, rimango sempre stupito, fossi uscito 5 minuti dopo non ci saremmo mai incontrati, avrebbe incontrato una guardia che l'avrebbe portata sul posto. Altri personaggi interessanti, sicuramente, a parte vari volti conosciuti della TV, di programmi scientifici, e giornalisti aerospaziali italiani già visti altre volte, Emily Lacdawella, in assoluto prima volta in ESOC, e che probabilmente domani avrò il piacere di portare a fare un giro dalle nostre parti, perché ancora sta coprendo l'evento, probabilmente vorrà essere presente all'hangout o comunque a qualunque comunicato stampa uscirà domani in ESOC. E poi insomma tante, la cosa più bella è stata vedere le facce dei miei colleghi, e questa è anche l'emozione che vorrei condividere con voi, è il senso di enorme orgoglio che ha percorso come un brivido tutto quanto l'ESOC, a prescindere che le persone fossero state coinvolte o meno dalle operazioni di Rosetta e di File. Ci siamo sentiti un po' tutti a nostro modo parte di qualcosa di cui siamo orgogliosi, questo ente spaziale che spesso ci fa innervosire o che non ci entusiasma come NASA sa magari fare con gli americani e tutte le persone nel mondo che più facilmente conoscono l'ente spaziale americano che quello europeo, ma per una sera veramente tutte, per esempio nella nostra control room, tutti i team Gaia, Integral, XMM uniti insieme con lo Spacon di turno a badare al satellite, tutti gli ingegneri riuniti in control room a fare il tifo per i colleghi che potevamo vedere proprio al di là, appena al di là del nostro vetro trasparente. È stato un momento commovente. E l'ultima cosa, e poi ho davvero finito, un peccato, penso che non sia mai arrivato ai microfoni della diretta web il discorso di Andrea Comazzo ai controller immediatamente dopo il touchdown. Sono stati chiusi i microfoni e a quel punto sul loop che è possibile ascoltare lo abbiamo sentito ringraziare commosso con un discorso alla Gene Kranz tutti i collaboratori, tutti coloro che gli hanno dato una mano con la voce rotta dall'emozione, così come ci ha tirato pure noi giù per quel tunnel del groppo alla gola e insomma è stato veramente un momento fantastico che non, senza nessun merito ho avuto la fortuna di vedere così da vicino. Sono contento, sono orgoglioso, comunque vada, se anche si perde File domani mattina non gliene frega niente a nessuno qui, perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario e ne siamo orgogliosi.
Luigi, tu invece che hai seguito in diretta, ne parlavamo prima, le fasi della discesa, hai qualche aggiornamento su come stanno andando le cose e su cosa è successo?
Sì, no, quello che si è saputo, in sostanza il primo panorama ci ha mostrato un lander acrobata che è appoggiato su due rocce di traverso e in pratica sta inquadrando da un lato il terreno, perché doveva fare un panorama 360 gradi intorno a lui, però da un lato inquadra direttamente il terreno e dall'altro inquadra lo spazio, uno spazio che con dei lens flare, perché ovviamente c'è il sole, quindi fa questi effetti con la polvere anche caduta poi sugli obiettivi, fa questi effetti strani, molto particolari. In effetti fare una diretta di questo tipo è una cosa che ti porta ad essere quasi lì, però uno dei problemi che ho dovuto affrontare è stato proprio la mancanza di informazioni. Infatti per fortuna Marco ogni tanto mi mandava qualche messaggio, perché in effetti ho potuto approfittare delle sue notizie che viveva direttamente sul posto. L'ESA da questo punto di vista ha avuto molte lacune proprio dal punto di vista della pubblica relazione, perché nei momenti salienti noi ci possiamo ricordare un qualsiasi altro evento di questo tipo, come la discesa su Marte dei vari rover, sono stati commentati continuamente da un commentatore che era messo lì apposta a fare questo lavoro, c'erano dei tecnici che parlavano, c'erano dei filmati che partivano con la spiegazione di quello che succedeva. Qui un sacco di interviste, un sacco di parole, e appena si è detto ce l'abbiamo fatta, in realtà sembrava che non fossero così convinti, però nessuno è riuscito a darci questa certezza. A un certo punto sì, si è capito che doveva essere arrivato File sulla cometa, però fino all'altra conferenza stampa che c'è stata poi alle 20 di ieri sera, c'era sempre questo dubbio, Poi nella conferenza stampa, quella lì è stato finalmente spiegato quali erano tutti i dubbi, ma forse ci fosse stata una persona che, se avesse potuto una persona prendere un po' il controllo della situazione e comunicarle subito queste cose appena se sapevano, l'impressione è stata che neanche loro sapessero cosa stavano ricevendo, che dati stavano ricevendo da Rosetta, perché poi di fatto File comunicava con Rosetta e poi da Rosetta veniva rimandato a terra e quindi veniva ricevuto e arrivava poi ai centri di controllo. Però sostanzialmente la mia diretta è stata divisa in due parti, una al mattino quando c'è stato alle 10.03 del mattino, quando Rosetta ha sganciato File, ed è stato quello già il primo momento emozionante, perché era comunque il dubbio che potesse effettivamente fare questa manovra alla perfezione. Uno dei dubbi era ovviamente che funzionassero tutti i sistemi di rilascio, perché fra l'altro era stato già capito che per esempio il motore che doveva tenere premuto File sulla superficie della cometa, nel momento in cui avesse toccato la superficie, non, probabilmente non avrebbe funzionato, e quindi quello era già un punto di partenza critico per quanto riguarda una missione che contava anche su quello di poter andare a buon fine. Diciamo che è stato comunque dato il go, perché in ogni caso non c'era modo di trovare una soluzione se non provare, e quindi il File è partito alle 10.03. Consideriamo sempre il discorso di 25 minuti di ritardo, perché da 500 milioni di chilometri di distanza il tempo che impiega il segnale ad arrivare da noi, quando noi sapevamo, quando noi cominciavamo a prepararci per la diretta, in pratica lui era già sceso, era già partito, e poi al pomeriggio era già sceso. Dicevo, alle 10.03 c'è stato questo la conferma del distacco, e già lì c'è stato un attimo di indecisione, però poi si è capito che abbracci un po' così strani, però poi è partito l'applauso, si è capito bene. Mentre poi alle 17.03 doveva esserci il contatto di File con la superficie della cometa, e lì è stato ancora più tragico, anche perché è stato lasciato al SOM della missione il compito di informare, e forse ci fosse stato un commentatore esterno che poteva anche solo avere un'infarinatura di quello che stava succedendo e poter perlomeno dire qualcosa. È stato un lunghissimo silenzio in cui si vedeva che prima applaudivano, si sono abbracciati, poi sono di nuovo fermati, poi erano preoccupati, indicavano il monitor, poi di nuovo silenzio. Quindi è stato molto un tiramolla. E, in effetti, dover portare avanti una diretta da solo e senza avere un riscontro diretto è diventato abbastanza difficile, è diventato abbastanza pesante anche dal punto di vista della tensione. Però boh, diciamo che è andato poi tutto bene alla fine della storia. Diciamo che attualmente Rosetta ha completato la sua parte della missione per quanto riguarda File, è stato lanciato, ha raggiunto la superficie della cometa. Ovviamente i malfunzionamenti sono stati il motore che non l'ha premuto sulla superficie, gli arpioni ventrali non sono scattati, appare, mentre quelli che sono posti sulle zampe, anche lì non si capisce bene se sono scattati o no, o se sono le viti che non hanno funzionato. In sostanza, File ha fatto ha avuto un primo contatto con la cometa, è rimbalzato, ha fatto un balzo di un chilometro circa, e poi si è assestato nella posizione che ha attualmente. Proprio nella conferenza stampa di ieri sera si è poi capito che durante la spiegazione si è capito quello che è successo, proprio per il fatto che loro non interpretavano bene la telemetria, perché gli arrivava strana. Nel momento del primo contatto il lander aveva comunque un controllo d'assetto, quindi aveva un giroscopio che lo doveva tenere in assetto durante la discesa. Nel momento in cui si è avuto il contatto, il giroscopio è stato spento, però al rimbalzo, a quel punto, la torsione del giroscopio ha fatto in modo che il lander ruotasse su se stesso. E loro avevano dati strani, la portante della radio che non era costante e soprattutto la tensione che variava sui pannelli, quindi hanno capito che stava ruotando su se stesso, perché i pannelli sono posti sulla superficie superiore e tutto intorno al lander. Ruotando c'era stata questa cosa della tensione che variava, e poi dopo un tot di tempo si è di nuovo interrotta la rotazione e si è di nuovo avuto il contatto con le zampe, e quindi hanno capito che di fatto ha fatto un salto sulla superficie. E bella poi la battuta che è stata anche fatta alla fine, ha detto siamo usciti su una cometa, ma non solo una volta, ben due volte l'abbiamo fatto.
Sì, se posso aggiungere, Luigi, un dettaglio per i nostri ascoltatori legato proprio al discorso che facevi tu e che avevo anche espresso un po' forse polemicamente sul forum, però essere lì mi veniva una rabbia, accidenti. Vorrei spiegare meglio qual è il ruolo del SOM. Il SOM durante le operazioni critiche in qualunque missione non è una figura di contorno, non è una figura manageriale, è una figura che assiste direttamente il flight director e tiene a sua volta sotto controllo tutti gli input di telemetria, interviene e aprendo le schermate di telemetria che ognuno dei suoi ingegneri si trova davanti sulla sua console personale. Questo perché appunto è lo Spacecraft Operation Manager e il suo dovere è quello di avere la consapevolezza di tutto quello che sta avvenendo a livello operativo. Quindi è una figura operativa, non è una figura, se volete, collaterale. Vi ricordo anche che Accomazzo veniva da un'importante riunione notturna quando era stato scoperto il malfunzionamento al sistema che avrebbe dovuto attivare il motore a razzo che spingeva file sulla, o che avrebbe dovuto spingere file sulla superficie di Churyumov-Gerasimenko. C'erano delle decisioni, come hai detto tu Luigi, di go no go da prendere, e bisognava prendersi la responsabilità di dire andiamo avanti così anche se non siamo certi di riuscire a premerci contro la superficie della cometa, e di sicuro a suo modo questo piccolo problema ha avuto un suo ruolo nel rimbalzo, perché avesse funzionato il razzo probabilmente a questo punto le cose sarebbero andate diversamente. Ma insomma, questo è per dare un'idea della tensione che si è consumata. Ebbene, dopo aver dormito poco, dopo aver partecipato agli incontri, essersi comunque presentato al turno del mattino, avere visto e vissuto le faticose emozioni di 10 anni e più di carriera, vedendosele insomma così realizzare nei minuti che correvano, Accomazzo non si era nemmeno accorto di essere coi microfoni aperti. Ne sono convinto che non si era accorto di essere in diretta da quasi 2 ore con i microfoni aperti senza un commento tecnico di alcun tipo alle spalle. E io aspettavo, dicevo, se gli scappa un attimo di nervoso arriva il porcone e va in mondo visione. Per carità, no, non succede nulla, voglio dire, siamo tutti adulti e vaccinati e capiamo forse bene, se ci pensiamo un attimo, che così come capita a noi di lasciarci andare al linguaggio un po' colorito quando siamo sotto pressione, a maggior ragione a una persona che era sottoposta a quel tipo di pressione psicologica, ecco. Dico, cavolo, ma davvero non avevate un giornalista che parlasse inglese da mettere a fare il commento alla George Diller? Meglio un commento un po' soporifero che una figuraccia, tra l'altro immeritata, perché poi fa più ridere un asterisco azzo detto da un comazzo che diventa più famoso quello a momenti del fatto che ci si è staccati da che file si era staccato dal corpo della nave madre.
No, ma ha detto il suo nome solo, è solo quello che
ha detto. No, accidenti l'arpionazzo, accidenti l'arpionazzo, ne sono assolutamente sicuro. Anche da questo punto di vista, un'altra piccola informazione per i nostri ascoltatori. La telemetria, perché non è stata letta chiaramente? Perché era previsto nelle fasi di discesa che al momento in cui le zampe registravano il touchdown, il computer di bordo di file passasse la sua modalità operativa da modalità di volo trattino discesa a modalità scientifica sul suolo. Ma essendo poi di fatto ridecollato e rimasto in aria, è sbagliato, in spazio, a volteggiare.
Sospeso.
sospeso nel nulla a volteggiare nella debole campo gravitazionale della cometa per quasi 2 ore, se ci si aspettava di avere dei dati che avevano un senso se appoggiati al suolo, in realtà di senso non ne aveva nessuno. E quando è apparso il sincerissimo tecnico della DLR, che con brutalità teutonica ha detto: no, ma noi sinceramente grazie dei complimenti, ma da quello che vediamo qui mica siamo appoggiati sulla cometa, mentre già erano tutti a stappare lo champagne e noi in sala controllo siamo gelati. Dice: ma come non siamo sulla cometa? Ci avete appena detto che la telemetria diceva che erano scattati gli arpioni, il direttore ci ha detto brindate, noi sì signore, cavolo, se lo dice il direttore si brinda. Chi ha ragione? Ne sono seguite tante ore di silenzio o di mezze cose, perché naturalmente c'è sempre la paura di dire la mezza parola di troppo, non essere accurati e poi diventare un po' il capro espiatorio in caso di problemi. Il risultato è che senza immagini, con pochissime informazioni, senza commento tecnico, per ore si sono diffuse varie leggende e informazioni non controllate, tra cui per esempio alcuni tweet che in realtà riprendevano un modello ingegneristico e poi sembrava invece una foto fatta sulla superficie, rilasciata e poi ritirata, le classiche cose da clima complottista.
Quello è l'effetto della mancanza di informazioni ufficiali, si vanno a creare le informazioni ufficiose.
Esatto, c'è voglia di conoscenza e non c'è una, c'è la domanda e non c'è l'offerta, e a quel
senza
punto
qualcuno fa l'offerta,
sì.
Senza voler fare un confronto che abbiamo fatto più volte, però NASA ha la figura del PEO di solito in questi casi, che è direttamente collegato ai loop, sente il team di volo parlare, è in grado di interpretare direttamente le informazioni che sente senza doverle chiedere, senza doverle infilare un microfono sotto il naso mentre stanno lavorando, ed è anche alla responsabilità di dire quello che si sente in grado di dire e tacere quello che preferisce filtrare perché è ancora un'informazione completa. Però fatemi mettere quello che mette i buoi davanti al carro dopo che i buoi sono scappati. Cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione.
Infatti, vorrei riassumere.
Vorrei innanzitutto raccontiamo a mio papà, che mi ha chiamato dicendo: ho sentito il telegiornale che è andato tutto bene. Cosa doveva succedere? Velocissimamente, so che è ridondante a questo punto perché ne abbiamo parlato per 20 minuti, però diamo la notizia come se fosse il telegiornale, descriviamo l'atterraggio, come è andato, e poi possiamo mostrare le immagini ufficiali che sono state rilasciate da ESA fino adesso. Cosa ne pensate?
Sì. Vai. Chi vuole fare questa resoconto, raccontare qual è la situazione attuale?
Marco
non ti sentiamo.
Scusate, avevo spento il microfono per sicurezza. Se volete sono a disposizione in proprio flash, 5 minuti al massimo, riassumo tutto. Anche perché ho dato un'occhiata, non è ancora disponibile la registrazione della conferenza stampa di oggi alle 2 su YouTube, è probabilmente disponibile sul sito ESA. Tra l'altro, informazione di servizio, se ci sentite in diretta potete riaprire la pagina dello streaming usata fino a oggi e riavvolgere il nastro, per così dire. C'è un tasto DCR o DVR che vi consente di ritornare a rivedere il filmato in attesa che sia pubblicato su YouTube. Comunque la situazione è questa: siamo solidamente appoggiati sulla superficie di Churyumov-Gerasimenko in una posizione leggermente deviata dalla verticale, due zampe sono solidamente appoggiate sul suolo ma non ancorate, mentre una zampa è come dire a penzoloni da qualche parte, non sappiamo ancora bene perché un altro dei fatti è che sono arrivate oggi alle 14 solo 6 immagini di una più vasta panoramica che File sta riprendendo sulla superficie di Churyumov-Gerasimenko e che saprà dire di più agli scienziati rispetto all'assetto del lander, anche perché si è mandata una serie di comandi per cambiare i tempi di esposizione e quindi ottenere dei dettagli più chiari della zona immediatamente circostante File. Quasi tutti gli strumenti scientifici sono in funzione, ne mancano solo 1,5-2, in particolare quelli che prevedevano la perforazione della superficie, poiché i ganci, e questo è un giallo ancora ufficialmente non risolto, non si sa bene se sono scattati o no, se sono stati efficaci o no, per maggior precauzione si è deciso per alcune ore di rimandare l'utilizzo della trivella di costruzione italiana che avrebbe dovuto perforare la superficie, fare un carotaggio e poi esaminarla all'interno dei fornetti di File. Quindi questo è lo strumento attualmente non usato. Continuerà a essere così? No, non è detto. La decisione riguarda un orizzonte temporale molto ristretto. Un'altra delle situazioni, infatti, critiche legate al tempo è il posto fisico dove si trova File. Sembra essere dentro una sorta di buca, un avvallamento molto stretto, quindi la quantità di luce che colpisce i pannelli solari di cui File è letteralmente ricoperto è molto poca. C'è un'ora e mezzo circa di luce rispetto alle ore che erano previste, e quindi non si è in grado di ricaricare al volo le batterie. Questo è un problema? No, assolutamente. Era previsto per File il funzionamento per una sessantina di ore, totalmente basato sulle batterie di bordo. Quando l'energia di queste batterie sarà esaurita, comunque il lander saprà ibernarsi e attendere un livello di carica minimo per poi riaccendersi automaticamente e ricominciare a lavorare. Quanto questo tipo di operazioni può andare avanti? Per mesi, letteralmente. Tutte le cose che vi dico sono state dette in conferenza stampa oggi. Di conseguenza si sta operando con File sulla cometa, si sta facendo scienza, vi ripeto, con l'esclusione di questi due esperimenti. Che cosa aspetta nelle prossime ore? Qual è l'evoluzione dei prossimi giorni? Beh, completare la campagna fotografica non solo dal suolo. Rosetta tornerà, sta girando intorno alla cometa con una sorta di traiettoria iperbolica, ma tornerà in vista di File, e è stato già comandato al satellite di effettuare a sua volta una campagna fotografica per identificare con la massima precisione la zona di atterraggio sulla cometa, che comunque pare essere più o meno a 1 chilometro di distanza secondo le stime rispetto alla famosa Aigilia o Agilchia che era stata identificata in un primo momento, la zona J. Nei prossimi mesi la missione potrebbe potenzialmente continuare, lo ha ricordato oggi Accomazzo in conferenza stampa. Non è che siccome siamo arrivati e magari le 60 ore passano e le batterie di File si esauriscono, bom basta, arrivederci a tutti, è stato bello. Assolutamente no. Come vi ho detto, non solo File può ricaricarsi molte volte finché non sarà eventualmente spazzato via da qualche evento drastico sulla superficie, ma anche Rosetta continua ad operare ed è previsto che operi ben oltre, ben dentro il 2015, forse fino alla fine dell'anno. Anche in questo caso, sempre che un evento cataclismico, tra virgolette, proveniente dalla cometa in avvicinamento al Sole, non lo spazi via o non lo danneggi. Si sta valutando se è il caso di provare a risparare gli arpioni. Gli arpioni sono un po' come l'amo da pesca, si può tirare, ma col mulinello si possono riavvolgere e riprovare. Qui si tratta di prendere una responsabilità. Se dalla campagna di osservazione della superficie si capisce che non è prudente spararli, probabilmente non saranno sparati. Se si riterrà invece utile correre il rischio di avere il classico rinculo, che non avendo il razzo a contrastare potrebbe di fatto allontanare File dalla cometa, o ancor peggio farlo cadere su un lato e quindi avere una missione che finisce in malo modo, ecco, questa è una responsabilità che gli scienziati e gli operatori della missione si prenderanno solo una volta che avranno un quadro completo della situazione. Questo è lo stato ad oggi, quindi la missione è operativa e possiamo andare avanti. Restate incollati agli schermi di ESA perché davvero ci sarà ancora molto che arriva nelle prossime ore, sicuramente un intero batch di fotografie molto molto migliori di quelle che abbiamo visto fino ad oggi.
C'era anche l'ipotesi di ritrarre una delle zampe, perché durante la fase di crociera l'hanno ripiegata sotto il rover, e c'è la possibilità di ripiegarle nuovamente. Sinceramente non so perché, mi
aspettavo. Io ho sentito un passaggio estremamente interessante nella conferenza stampa, cioè che di design le zampe possono essere mosse addirittura in modo da simulare un salto. Si potrebbe far saltare letteralmente come un grillo File, ma anche qui chi se la prende la responsabilità? Perché poi salti, sai dove ti trovi, non sai dove finisci, può essere che invece di migliorare la tua situazione la peggiori, quindi comunque sì, è interessantissima questa cosa, se ci pensate. Assurdo poter prendere il lander e poing poing saltare.
Sì, è pazzesco, fra l'altro considerando che avendo anche la ruota di reazione a bordo, se possono riavviarla potrebbe fare da stabilizzatore, quindi a quel punto si potrebbe anche studiare un sistema per poter fare una specie di volo, spostarsi, poi in pratica rimarrebbe appoggiata a una o due zampe, spegnendo la ruota di reazione potrebbe tornare giù, però in effetti un lander che ha una massa di 100 kg ma un peso sulla cometa di 10 grammi circa, diventa difficilotto riuscire a simulare il suo comportamento.
Esatto, Luigi, hai fatto bene questa cosa che la volevo ribadire anche io. Cioè, dovete pensare, leggevo oggi sul forum, un buon esempio, ad un palloncino riempito d'aria, appoggiato per terra. Cioè, capite anche voi che la minima variazione, il minimo impulso che gli date, questo schizza via. Questo è più o meno quello che sta succedendo sulla cometa. E un'altra cosa è che non abbiamo detto che comunque anche in questa situazione FIDE sta già mandando dati scientifici, perché gli strumenti, a parte, vabbè, la trivella e non può essere nata. Comunque ci sono un sacco di rivelatori che stanno già dando del bel materiale per gli scienziati per scoprire, insomma, i misteri della cometa da questo punto di vista assolutamente eccezionale.
Io faccio ancora
Ecco,
un'osservazione
sì, scusa.
che ho pensato oggi pomeriggio. Abbiamo visto nel corso degli anni il terreno di parecchi sistemi, parecchi corpi del sistema solare. Abbiamo visto con le Venera, abbiamo visto il suolo di Venere, con diverse fotografie orbitali abbiamo visto Mercurio, Marte l'abbiamo visto in ogni salsa, ovviamente conosciamo la nostra Terra, conosciamo la Luna. E abbiamo visto Eros, che era un asteroide roccioso, quindi bene o male ci aspettavamo di vedere la roccia. Io mi aspettavo di vedere la superficie della cometa come qualcosa di più alieno, più diverso. E invece sarà pareidolia, sarà semplicemente il fatto che cerchiamo di ricondurre a un oggetto che conosciamo tutto quello che guardiamo. Se io guardo le poche foto di file, vedo delle rocce, vedo qualcosa di molto familiare, alieno ma familiare allo stesso tempo.
Gli scogli.
Esatto. Non avevo messo a fuoco, ma sono scogli, sembrano gli scogli.
Qualcuno l'ha
Sì, è vero.
paragonato anche al paesaggio dell'asteroide di Armageddon.
Sì.
Allora, in quel caso, bisogna fare i complimenti agli scenografi perché avevano trovato una cosa credibile. È una cometa nel film di Armageddon.
No, è un asteroide,
Sì,
credo.
era un asteroide. È un asteroide però che quando viene illuminato diventa attivo, quindi sì, sostanzialmente era anche una cometa.
Deep Impact era più una cometa, Armageddon
Sì.
era più un asteroide. Sì, chiaramente normalizzato alla fiction americana.
Sì.
Sì, solo una chiosa finale, anche perché tra poco vi devo lasciare domattina la sveglia impietosa. Vorrei ribadire un concetto che ho scritto oggi sul forum. A prescindere, anche se File avesse attraversato da parte a parte la cometa che era fatta di schiuma e quindi non avessimo avuto nulla, questa missione è già un successo perché Rosetta non è lì come l'ultimo stadio del razzo a depositare File sulla superficie, dopodiché Rosetta può andarsene a quel paese. Rosetta aveva il compito di raggiungere una cometa e studiarla, ed è zeppa, letteralmente piena zeppa di strumenti scientifici che continuano a lavorare in piena efficienza, che ci racconteranno la storia del nostro sistema solare, e già solo questo è un successo gigantesco, gigantesco. Il bonus è stato File, consideratelo un bonus. Perché troppe erano le incognite per mettere la firma dicendo questo può essere il nostro obiettivo di missione. Troppe. Tra le altre cose, proprio come dire, la sofficità del suolo può aver giocato un ruolo chiave, e questa era una delle incognite. Un po', se vi ricordate, e davvero chiudo, la stessa cosa fu fatta con Armstrong. Perché Armstrong non si sognò di mettersi a zampettare in giro per la Luna, ma la sua procedura prevedeva che tenesse ben dentro i piedi nel piatto di una delle zampe dell'EM, che tastasse il terreno con l'alluce, restasse appiccicato o collegato alla sua LEM con un cavo di sicurezza, e che piano e timidamente provasse a vedere di che non affondava come fosse stato nelle sabbie mobili. Questa è stata una cosa che si poteva provare, ma a bordo di File non c'è nessun astronauta, nemmeno quelli segreti, e quindi davvero è tutto un successo. E almeno noi, nella nostra comunità, di appassionati che sappiamo leggere, sappiamo approfondire gli aspetti tecnici, cerchiamo di capire questa cosa. File è un enorme bonus, e già è un successo così. E come diceva Riccardo e accennavo prima, la scienza sta funzionando su File. Se anche non potremo operare il Trapano, altrimenti ci perdiamo per strada, il lander, va bene così, ma è un successo straordinario. Questo è il mio pensiero.
Ed è giustissimo, ci mancherebbe, caspita.
Ci riaggiorniamo la settimana prossima, sicuramente ci sarà qualcosa da dire ancora dopo un'intera settimana a studiare le fotografie attuali, quelle che arriveranno in futuro e gli output degli strumenti. Ci diamo appuntamento tra una settimana per parlarne ancora?
Molto volentieri, io spero di non essere a turno, altrimenti comunque racconterò un po' sul forum e magari con qualche articolo speciale riassuntivo su Astronauti News.
Esatto, seguiteci su Astronauti News sul forum astronautico, dove c'è un bel thread chiaramente a riguardo.
Sì, un bel thread live dove come non se ne vedevano da tempo, sono stato molto contento del forum, è veramente un posto speciale, forumastronautico.it.
Ok, bene, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e sì, devo scappare questa sera, è così, tra notti e mattini ho bisogno di riposo. Grazie a tutti voi per lo spazio e ci sentiamo prestissimo, probabilmente la settimana prossima.
Fai come se fosse il tuo podcast. Oh.
Grazie a te per lo spazio che ci hai portato.
Ci mancherebbe. Vatti a fare bello per Emily.
Ovviamente devo rappresentare tutti quanti noi, quindi farò del mio meglio. Un ciao a tutti, un abbraccio anche agli amici ascoltatori.
Ciao Marco. Non ho fatto il riassuntino delle notizie, una cosa che mi propongo di fare tutte le volte e non l'ho fatta, così potevate sapere cosa vi aspettava dopo la lunga discussione su file. In realtà sono successe altre cose questa settimana, è un momento abbastanza denso, ma vi diamo soltanto due, se non sbaglio, piccoli aggiornamenti. Il primo è il ritorno, dite, sembra una stupidata, sembra una cosa piccolissima nel confronto, ma è tornato a terra Alexander Gerst, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha passato gli scorsi mesi sulla stazione spaziale. Qualche numero: la sua Soyuz, la TMA-13M, ha effettuato un atterraggio morbido in Kazakistan alle 9.58 locali del Kazakistan, che si traducono con le 5 del mattino circa ora italiana, del 10 novembre, quindi qualche giorno fa. Come al solito la notizia è abbastanza ripetitiva. Se avete seguito altri rientri, la capsula Soyuz rientra nell'atmosfera frenando ovviamente con il suo scudo termico, poi accende apre dei paracadute per rallentarsi ulteriormente, e a pochissimi metri, mi sembra un metro da terra, usa dei retrorazzi per dare un ulteriore colpo di freni, chiamiamolo così, e effettuare quello che si chiama atterraggio morbido, ma nella descrizione di tutti quelli che hanno avuto il privilegio di viaggiare sul mezzo di trasporto russo non è proprio così. Qualcuno l'aveva paragonato a un piccolo incidente con la macchina, insomma. A bordo di questa Soyuz c'era, oltre ad Alex, anche quello che era il comandante della Expedition, Maxim Surayev, e Ride Wiseman. Alex e Ride erano alla prima l'ho letto la tedesca per qualche motivo, erano alla prima missione, invece Sura ancora tornava sulla stazione spaziale dopo un'altra missione di lunga durata, e cumulativamente ha trascorso 344 giorni di permanenza sullo spazio, nello spazio. Mi sento un po' come il Luca Giurato del podcasting questa sera, abbiate pazienza. Nel centro di controllo di Mosca sullo schermo sono lampeggiate le parole Yesti Posadka, ovvero sono atterrati, niente di speciale, non ci sono dietro le quinte, non ci sono in particolari dettagli da discutere. La fine di una missione molto molto interessante, un equipaggio molto molto unito, quello della Expedition 4041, e adesso siamo in attesa di Samantha. La stazione spaziale adesso ha soltanto 3 membri dell'equipaggio, quindi le operazioni sono un pochettino rallentate, c'è meno scienza, c'è qualche manutenzione da fare, magari ne parlo un po' più nel dettaglio, specialmente negli ultimi giorni della missione di Alex, nella ISS Update che di solito mantengo nelle rubriche, quindi a tra poco per quello.
Era Paolo Nespoli che diceva che il rientro con la Soyuz era una sequenza di eventi catastrofici.
Sì, ma l'incidente con la macchina non era lui, era forse un altro astronauta italiano che l'aveva detto. Paolo, memoria storica di... degli astronauti?
Italiano non so in particolare, ma ne hanno parlato molti astronauti che hanno volato sulla Soyuz, per esempio rimanendo in ambito ESA, il primo che mi viene in mente è Ulf Merbord, il tedesco, l'astronauta tedesco. Quando le cose bene, disse, è come un incidente d'auto a cui ci si salva per miracolo.
Chissà se in Kazakistan si fa la constatazione amichevole. E invece andiamo dall'altra parte dell'oceano con sempre un mezzo di trasporto che a regime sarà abitato, magari l'atterraggio sarà un po' più morbido. Attualmente non si sa ancora come andrà il primo volo di test, come vanno i preparativi, ho visto le immagini del rollout.
Sì, l'altro, diciamo, i prossimi main event saranno appunto il primo, il lancio di Samantha, chiaramente quello che ci sta più a cuore, ma diciamo che il prossimo e il successivo evento che insomma focalizzerà un po' l'attenzione pubblica sarà l'Exploration Flight Test numero 1, che è spesso chiamato EFT1, già ve l'abbiamo raccontato, ma a me piace raccontarlo ancora. È praticamente il primo test di volo nello spazio per la capsula Orion, ossia il prossimo mezzo abitato, come diceva Mike, che riporterà finalmente gli americani ad avere un mezzo proprio per poter per avere accesso allo spazio dopo, diciamo, il pensionamento dello shuttle. Questa missione avrà luogo, se tutto va bene, se non ci sono problemi meteo tecnici, il 4 dicembre, quando in Italia saranno le 13, quindi anche un orario modo se volesse, se qualcuno di voi è interessato a vedere questo tipo di test. Come funzionerà questo test? L'abbiamo già detto anche questo mille volte, la capsula verrà immessa in un'orbita fortemente ellittica, questo per simulare un rientro ad alta velocità. La capsula compirà due orbite, dopodiché quando avrà raggiunto 32.000 km orari, che se paragonati agli ISS che sono 28.000 km orari, c'è questa che sembra una piccola differenza di 4.000 km orari, ma che in realtà solleciterà lo scudo termico della Orion in maniera molto molto più critica rispetto a una Soyuz o lo stesso Space Shuttle. Quindi si vuole proprio testare questo tipo di rientro veloce, proprio perché si spera che Orion possa essere utilizzata per missioni oltre l'orbita bassa terrestre, quindi un rientro di tipo veloce, come poteva essere una capsula Apollo, è auspicabile. Quindi questa traiettoria porterà lo scudo termico a una temperatura di 2200 gradi centigradi, dopodiché la capsula farà uno splashdown in puro stile capsula americana nel Pacifico e verrà recuperata. Le criticità che si vogliono verificare con questa missione sono chiaramente la tenuta dello scudo termico, ma anche il sistema di abort e altri, il dispiegamento dei paracaduti, insomma tutto quello che si può testare in questo primo volo si fa. Per il resto invece saranno utilizzati, ad esempio, il modulo di servizio non è ancora pronto e verrà utilizzato un simulacro, ma comunque verrà fatto tutto possibile per ottenere una situazione molto molto simile a quella che si verrà a creare una situazione di volo reale, giustamente. Non ho detto con che razzo verrà lanciato Orion, non essendo ancora pronto l'SLS, che è, ossia il razzo vettore pesante di una operazione della NASA, è stato preso, diciamo, un passaggio dal Delta 4 in configurazione Heavy della United Launch Alliance. Infatti quello che è successo l'11 novembre è che dal Kennedy Space Center la capsula, già integrata nel suo fairing superiore con tanto di torre di fuga, come sta facendo vedere Mike nelle immagini, è stata portata appunto dal Kennedy Space Center a Launch Complex 37 di Cape Canaveral. Abbiamo già detto, spesso si confonde il Kennedy Space Center con Cape Canaveral, ma in realtà sono due luoghi distinti. Il Kennedy Space Center, diciamo, la parte dove c'è il VAB, insomma quel grosso edificio dove venivano assemblati i razzi Saturno, lo shuttle, e verranno assemblati in futuro SLS e Orion, e dove c'è la pista d'atterraggio dello shuttle, dove c'erano le rampe prima del Saturno e ora del, e poi dello Shuttle e il Vision Complex, mentre Cape Canaveral è tutta una vasta area controllata dai militari lungo quella che è il Cape Canaveral geograficamente, dove invece ci sono diverse rampe di lancio utilizzate da appunto per i lanci del Delta 4, per i lanci anche di SpaceX, per dire. Quindi in questo tragitto di 35 km la nostra Orion è stata portata sulla rampa dove già il razzo Delta era posizionato già da fine ottobre, quindi è stata integrata e quindi tutto pronto per i test finali prelancio e che ci porterà via il 4 dicembre, che se ci pensate oggi ne abbiamo 13 novembre e meno di un mese. Ho detto, si testerà lo scudo termico durante questa missione, una delle criticità è lo scudo termico. È curioso constatare che però hanno già riscontrato un problema sullo scudo termico prima della missione. In particolare questo scudo termico, direttamente derivato da quello delle capsule Apollo, però dovete pensare che Orion ha un diametro superiore, la capsula Apollo aveva un diametro massimo di 3,9 metri, mentre Orion è sui 5 metri. Si è visto che ci sono delle discontinuità che non si aspettavano. Lo scudo termico come è formato? Ci sono due parti sostanzialmente. C'è una struttura portante che è costituita in titanio e fibra di carbonio. Dopodiché questa struttura portante è completamente ricoperta da piccole celle, più di 300.000 celle che vengono nido d'ape, che vengono riempite con un materiale che si chiama Abicoat, vengono riempite manualmente a una, quindi un processo che anche impiega parecchi mesi per essere completamente ricoperta da questa specie di schiuma, di questo materiale resistente alle alte temperature. Si è notato, osservando lo scudo termico installato sulla prima capsula, che ci sono delle discontinuità, almeno sono state superate delle tolleranze per quanto riguarda la dilatazione di questo materiale rispetto al materiale portante in fibra di carbonio. È una cosa che per Lockheed Martin che si occupa di questa di questo dettaglio, per modo di dire, di particolare della capsula, è una... non è una cosa che è tollerabile, e quindi già dalla prossima missione si cercherà di migliorare questo tipo di applicazione. Probabilmente non verrà più utilizzata una struttura nido d'ape, ma qualcos'altro, come una struttura, leggo qua sulla news, monolitica. E non viene data colpa alla Textron Defense System, che diciamo che è la ditta che occupa del riempimento di celle. Mike sta facendo vedere proprio un operaio della Textron che con una pistola riempie a una queste cellette, ma proprio perché questa operazione dura diversi mesi e vengono impiegate tante persone, è anche possibile che il fatto che questa operazione fatta a mano abbia delle differenze da persona a persona, da pistola a pistola, che alla lunga si manifestano in mancata coerenza totale del riempimento di questa schiuma. Quindi già abbiamo una prima indicazione sullo scudo termico, che ripeto non sarà cambiato, stravolto il design dello scudo, ma semplicemente si cercherà un'applicazione della Bicot, che rimane il materiale principale per proteggere insomma la capsula stessa dal grande shock termico del rientro.
Se posso aggiungere una cosa, mi sembra francamente abbastanza, diciamo, assurdo dover costruire tutto in questo modo, iniettare con la siringa tutto uno scudo termico di 5 metri di diametro. Probabilmente ci sono dei sistemi un po' più automatizzati, perché se ti veramente ha un costo esorbitante, già solo per la manodopera, che devono essere dei tecnici comunque che devono essere in grado di farlo in un determinato modo.
Ma per quanto quindi possano costare maggiore tanto i tecnici, direi che ci sono altri costi strutturali che superano di gran lunga quello che è il costo.
Sì,
della manodopera,
no, però dico, questo è una perdita di tempo soprattutto, Perché ci vogliono mesi a fare un lavoro del genere,
sì,
su 5 metri di diametro. Con...
Ne abbiamo parlato sul forum, ci sono altre attività nell'integrazione di una nuova capsula Orion, nel riutilizzo di una stessa, preparandola a un nuovo volo, che hanno un lead time superiore. La capsula va riqualificata o va costruita da zero, va creata tutta la sua struttura in alluminio interna, che di solito viene fatta scavando un blocco di alluminio, sono tutte operazioni non brevi. E la capsula Orion che volerà in questa missione è in preparazione, vabbè, è che è la prima, ma da oltre un anno, forse 2 anni. Siccome le operazioni possono, anzi devono essere parallelizzate, non è, quando una singola operazione che è separata dal resto, che può essere portata avanti indipendentemente fino all'integrazione, prende tanto tempo, non è automaticamente un problema. Poi ovviamente è chiaro che meno ci si mette meglio è, da quel punto di vista sono d'accordo che sarebbe meglio avere un metro più veloce.
Per la cronaca, in fase iniziale di progettazione di questo scudo si era anche pensato a una soluzione più simile a quella dello shuttle, cioè rivestirlo con delle piastrelle, come esattamente erano quelle dello shuttle, però insomma, si vede che a conti fatti hanno preferito questa soluzione, che ripeto deriva direttamente dall'Apollo, quindi hanno puntato molto anche sul fatto che insomma, per le missioni Apollo questo tipo di materiale si è comportato molto bene, e quindi hanno voluto probabilmente seguire un approccio conservativo, diciamo.
In questa foto in apertura dell'articolo di Paolo Baldo su Astronauti News, forse una foto vecchia di quando si aveva ancora le macro piastrelle in pica, come era il materiale ablativo che si stava pensando di usare?
Sì, sì, può essere, può essere, Mike, hai ragione.
Infatti quello che sembra anche a me.
Beh, però è stata una buona cosa che l'abbiamo mostrata per avere un'idea delle dimensioni, sono 5 metri di diametro.
Sì, sì, infatti, ma penso che fosse messa lì per quello. Si vede benissimo quanto è grande questo scudo termico, quanto è grande anche la capsula Orion, ovviamente, perché è decisamente più grande di un Apollo.
Già, bene, stiamo in attesa del lancio. L'ultima osservazione che mi veniva da fare è che è molto diverso lanciare satelliti o lanciare sonde e lanciare qualcosa di, in questo caso, non abitato ma destinato al volo abitato. Ci si rende conto dell'ordine di grandezza delle cose. Si deve usare per questo volo di test un vettore che, ok, non è destinato al volo umano, ma è attualmente, prima del Falcon 9, il vettore più potente disponibile agli Stati Uniti. Forse il più potente disponibile in generale, perché non so se Angara in qualche configurazione lo supera. Ma è in assoluto adesso, senza Falcon 9, senza SLS, quanto di più potente abbiamo a disposizione, ed è soltanto per una piccola capsula. Ok, prendiamo in mano le redini della puntata e siamo praticamente al giro di boa dopo un'ora circa di episodio, e arriviamo all'interlude, ovvero l'angolo in cui ringraziamo e facciamo la nostra questua. Il ringraziamento è ai nostri articolisti, in questo caso estendo il ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato al thread live su Forum Astronautico e che continuo adesso all'aggiornarlo con informazioni di prima mano. Questa mattina ero impegnato al lavoro, per quanto sia un lavoro spaziale non potevo seguire direttamente nel dettaglio La conferenza stampa, e mi sono messo in pari dopo leggendo il forum, quindi grazie a chi fornisce di contenuti sia in maniera più continuativa come i nostri articolisti su astronautinews.it, sia in maniera estemporanea ma volontaria e con tanto tanto amore scrivendo nei thread di forumastronautico.it. grazie. Vi invitiamo a commentare, di solito vi invito a commentare le notizie su astronautinews.it, ma in questo caso l'invito è di nuovo di visitare Forum Astronautico e fare parte della community, perché si trovano persone molto molto interessanti. Si trova un po' di tutto, ma è veramente un bel posto. In giorni come questi, ormai sono quasi 10 anni che il forum esiste, in giorni come questi, quando ci si raccoglie intorno a un evento condiviso, a un'esperienza comune, seguire una prima mondiale, anzi una prima interplanetaria come la missione di Rosetta di File, mi commuovo sempre un pochino. L'altra cosa che dico sempre nell'interludio è: come potete aiutarci? Non lo dico più iscrivendovi a Forum Astronautico, ma anche facendoci conoscere, esponendo, come dico sempre, accidentalmente i vostri amici ai nostri contenuti, condividendo i nostri articoli su astronautnews.it o donando all'associazione ISA. www.isa.it, ci sono le istruzioni per diventare soci. In pratica inviamo una tessera annuale dove viene testimoniata il vostro supporto all'associazione ISA, e grazie ai nostri soci cerchiamo di mantenere l'intera baracca. Cerchiamo di avere un forum, un podcast, un sito di news, le dirette del lancio, una volta si lanciavano anche dei palloni, speriamo un giorno di riprendere. Se andate su www.isa.it c'è tutta la lista di quello che facciamo, ci sono diversi siti web molto specializzati che raccontano le nostre attività. Quindi il modo migliore per aiutarci, oltre a farci conoscere, è diventare soci o anche inviare una semplice donazione one time. Ci sono i bottoncini gialli di PayPal sparsi un po' per tutti i siti, cercheremo di metterli ancora più visibili non vi voglio spoilerare nulla, questo era un teaser. Bene, siamo allora alla seconda parte del podcast, quello delle rubriche. Faccio passare avanti il nostro Paolo Amoroso con Nonno Apollo mentre riprendo il fiato e mando la sigla delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
C'è un anniversario tondo tondo di cui Nonno Apollo non può non parlare. Domani, 14 novembre, saranno 45 anni dal lancio della missione Apollo 12, avvenuto appunto il 14 di novembre del 1969. Nelle intenzioni doveva essere una missione che, dopo il trionfo di Apollo 11, avrebbe dovuto mantenere alto l'interesse per l'esplorazione umana della Luna e in generale per il programma Apollo. E a questo scopo c'era anche un aggiornamento tecnologico rispetto alle attrezzature di Apollo 11, perché la telecamera che avrebbe dovuto inviare a terra le immagini in diretta degli astronauti che si muovevano sulla Luna era a colori, mentre la telecamera di Apollo 11 era invece in bianco e nero. Questa telecamera però trasmise immagini soltanto per un periodo piuttosto breve, se non ricordo male non più di una cinquantina di minuti, perché l'astronauta Alan Bean, ricordiamo che l'equipaggio era composto dal comandante Pete Conrad, il pilota del modulo lunare Alan Bean e il pilota del modulo di comando Dick Gordon, dicevamo Alan Bean, nello spostare la telecamera da un punto all'altro per inquadrare una zona diversa in cui si stavano muovendo gli astronauti, la puntò inavvertitamente l'obiettivo verso il Sole, causando la distruzione del sensore elettronico a causa della eccessiva luce proveniente dal Sole. Quindi da quel momento in poi la missione andò avanti senza immagini in diretta, e questo forse fu l'inizio del calo di interesse dei network televisivi e in generale dei media americani dopo il trionfo di Apollo 11, che non mandarono più molte notizie su Apollo 12, un interesse però che venne ravvivato dall'incidente di Apollo 13, quindi nella missione successiva. Apollo 12 però nell'ambito del programma di esplorazione umana della Luna è stata una missione importante anche dal punto di vista tecnico, perché vennero fatte due passeggiate spaziali invece di una, per un totale complessivo di circa 8 ore passate dagli astronauti sulla Luna. Gli astronauti rimasero anche 2 giorni sulla superficie invece di uno come nella missione precedente, e riportarono a terra circa 34 kg di campione di rocce lunari. Nonno Apollo ama allo stesso modo tutte le missioni Apollo, ma se dovesse sceglierne una preferita, diciamo con riluttanza, sceglierebbe proprio Apollo 12, perché dal mio punto di vista è quella che si avvicina di più a una situazione tipica di storie, di film, di fantascienza, perché Apollo 12 venne fatto atterrare nell'Oceano delle Tempeste, venne fatto atterrare intenzionalmente a breve distanza dal sito di atterraggio di una sonda automatica che era arrivata lì un paio di anni prima, nel 1967. Stiamo parlando della sonda automatica Surveyor 3, inviata dalla NASA per studiare le proprietà del suolo lunare in vista proprio delle missioni Apollo. Surveyor 3 aveva completato la sua missione e si era deciso di far atterrare Apollo 12 lì vicino, sia per provare a compiere una manovra di atterraggio di precisione. In effetti il comandante Alan Bean riuscì a posare il modulo lunare a meno di 200 metri dal Surveyor 3, sia anche poi per fare degli studi di ingegneristici facendo rimuovere alcuni componenti della sonda Surveyor 3 e riportarli a terra per l'analisi e quindi valutare il comportamento dei materiali esposti per un paio di anni all'ambiente lunare. Dicevo che secondo me è una situazione da film di fantascienza, perché gli astronauti si avvicinarono a piedi a questa che possiamo considerare un'astronave abbandonata, un'astronave che nessun essere umano, nessun occhio umano aveva visto e raggiunto nei due anni che aveva passato sulla Luna. E in fondo è quello che verrebbe voglia a tutti quanti noi di fare proprio in queste ore, per scendere direttamente sulla cometa 67P e vedere in che situazione si trova il lander file, ma in questa occasione purtroppo
lo raddrizzi,
certo, che problema c'è? Basta viaggiare per altri 10 anni e cercare un sistema di atterraggio un po' più efficace, oppure mandare degli uomini, che insomma degli esseri umani, degli astronauti che possono muoversi forse in maniera più completa per tirarsi fuori da una situazione complicata. Quindi Apollo 12 secondo me è stata una missione veramente geek dal punto di vista di questa situazione, che ricorda un po' i film di fantascienza. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Mi fa pensare sempre la storia del Surveyor a non so più quale film, uno di quei film bruttissimi su Marte. C'è stato il periodo in cui facevano tutti i film con le comete e gli asteroidi che arrivavano sulla Terra, poi c'è stato qualche anno in cui li facevano tutti con gli equipaggi che andavano su Marte e trovavano le peggio cose. In uno di quelli trovavano...
Mission to Mars.
Era Mission to Mars.
Recuperava le batterie del...
Confermo.
Sì. Ma era, come si chiama l'attore?
Del Sojourner?
Sì, recuperavano le batterie del Sojourner.
Ma era il Sojourner, era un'altra cosa che ci assomigliava. Perché la cosa...
No, era il Sojourner e poi saliva su un altro che doveva portare su.
Quello mi ricordavo, che era una sonda completamente automatica che era atterrata su Marte anni prima e usavano quella per tornare in orbita. Era una missione con sample return che non era partita, e all'interno della sonda c'era uno schermo, perché chiaramente se fate una sonda unmanned ci mettete uno schermo dentro e i tasti, i comandi. Mi immagino che la Surveyor avesse avuto qualcosa di simile, un bel joystick per guidarla magari.
Era molto più
spartano. Perché serviva la batteria, perché doveva fare il motorino di avviamento per l'altra sonda, quindi hai preso da una parte per andare dall'altra.
Non potendo spingerla, metti in folle, poi metti la seconda e op.
Stavo leggendo su Wikipedia che Mission to Mars ha anche ottenuto la nomination come peggior regista nel Razzie Award 2000.
Inguardabile. Se con non abbiamo parlato di Interstellar. Ci sarebbe stato anche da parlare di Interstellar, ma questa puntata è già fin troppo.
Vabbè, potete ascoltare i nostri amici di Fantascientificast, che sicuramente
ecco, hanno magari anche un po' più cognizione di causa. O meglio, è un po' l'unione dei due mondi, no? Bene, io avevo la rubrica ISS Update, avevo preparato un lungo testo che avevo letteralmente preso di peso dal, dalla mail di commiato del direttore di volo dell'Increment Lead Flight Director di Houston alla fine dell'Increment 41. In realtà volevo soltanto evidenziare qualcosa dell'incremento 41. Innanzitutto l'incremento 41 è quello che è terminato con il rientro della Soyuz di Alex, e volevo farvi notare che cosa si proponevano di fare e che cosa alla fine hanno fatto. L'incremento 41 aveva in programma l'arrivo di SpaceX, la quarta missione di SpaceX, e lo svolgimento di tutte le missioni di scienza chiamate sortie, che sono quelle che salgono con SpaceX e vengono riportate a terra dalla stessa capsula, perché sono in qualche modo time sensitive, come payload biologici con animali, cose di questo genere. C'erano previste e effettuate ovviamente SpaceX ha avuto luogo e tutta la scienza è stata completata, principalmente. Due attività extraveicolari dal lato americano, completate. Un'attività extraveicolare dal lato russo, completata. Uno scambio di progress, quindi una progress che va e una progress che arriva. L'arrivo della terza missione di Orbital Cygnus, che sappiamo tutti com'è andata, con un'esplosione poco dopo il...
Che non è arrivata.
Quindi... Non è stato completato l'Increment 41, ma non è stato propriamente colpa del programma ISS, della gestione delle operazioni a bordo. E per ultimo l'undocking della 39S, prima ovviamente dell'undocking finale. Tutte queste cose venivano chiamate All of the Things di Incremento 41, e con un lavoro magistrale dei planner e dei controllori di volo, tutto quello che si poteva fare è stato fatto, quindi un grande successo. Erano anche in un'ottima postura, un'ottima posizione per catturare Cygnus e effettuare anche le operazioni legate alla terza missione di Orbital. È un vero peccato che non abbia avuto successo.
That's all, folks.
Già, ma volevo dire una cosa che... spesso faccio riferimento ad alcuni payload di scienza umana, di esperimenti che gli astronauti fanno su loro stessi, che sono l'esperimento principale, il motivo per cui si mantiene da ormai 14 anni una presenza umana costante nello spazio. In questo caso nella fine dell'incremento si concentrano una serie di esperimenti perché si vogliono catturare gli ultimi dati di alcuni organismi che sono stati nello spazio per parecchio tempo, il massimo disponibile attualmente con lo schema di missione che abbiamo, 5-6 mesi. Qualche esperimento che non credo di aver mai citato perché non sono europei, sono quelli che conosco meglio perché sento spesso. Uno è Salivary Markers, che è un'analisi del sangue, della saliva, dell'urina, che è volto a determinare se il volo spaziale genera dei cambiamenti nel sistema immunitario degli astronauti, perché quello che non si vuole è partire per una missione su Marte per 2 mesi e scoprire dopo un anno o 6 mesi di permanenza nello spazio che si è più sottoposti a infezioni. Si cerca sempre ovviamente di avere un ambiente il più possibile sterile, ma cambiano un po' le regole quando si hanno piante a bordo, come probabilmente sarà il caso quando si andrà a effettuare missioni di quella durata, piante o animali, o comincia è importante sapere come si comporta il sistema immunitario, e quindi un sacco di data collection, quindi di prelievi di sangue e di altri materiali biologici sono concentrati alla fine della missione. Poi c'è CardioOx, che misura la pressione del sangue e la correla con misurazioni fatte con una macchina ultrasuoni per vedere se la presenza nello spazio per molto tempo genera dei meccanismi ossidativi o infiammatori nel cuore o nei muscoli degli astronauti, e verifica se c'è un aumento di lungo termine nel rischio di arteriosclerosi. Ovviamente gli astronauti non finiscono di essere test subject nel momento in cui tornano a Terra, ma anche nel futuro, quando continuano la loro vita a Terra, vengono monitorati per questo genere di cose, e i dati della loro salute vengono confrontati con quelli che avevano in orbita. Dopodiché vengono fatti delle misurazioni, si chiama body measures, delle fotografie e dei video con dei marker applicati al corpo per misurare la variazione del corpo. Quindi una cosa che ho notato in Alex e in altri astronauti, che si sono veramente pompati come se andassero in palestra, e ci vanno in palestra con tutti i meccanismi di contrasto alla perdita di densità ossea e muscolare che devono essere messi in funzione per sopravvivere 6 mesi senza gravità, senza essere sottoposti alla gravità. In questo caso si fa un'analisi non qualitativa ma quantitativa con immagini e marker per verificare questi cambiamenti. Poi c'è Sprint, un sistema anche qui di ultrasuoni che è in correlazione con l'esercizio, con Cevis, la bicicletta, e il PPFS, il Pulmonary Function System, che misura il volume di ossigeno utilizzato durante gli esercizi. L'avevamo parlato sicuramente per l'esperimento Energy, ne ha parlato ad Astronauticon per chi era con noi il nostro Sergio. Siccome credo che mio papà sia ancora in ascolto e fa questo di mestiere, fa tra le altre cose delle misurazioni del sistema respiratorio, si fanno anche nello spazio, papà. E poi le ultime cose che sono state fatte sono state impostate le telecamere della Telluride EarthCam, un sistema di fotografie comandato la Terra da scuole medie in tutto il mondo, non soltanto in America. Questo non c'entrava nulla con la scienza umana, ma è una delle ultime cose fatte nella Expedition 41. Sono molto molto ansioso di raccontarvi nel dettaglio, magari un pochino più preparato e un po' più lentamente, spalmando gli interi esperimenti nei mesi di permanenza, quello che verrà svolto durante la missione di Samantha. Quindi state sintonizzati, perché la stazione spaziale è ancora lì, gira ancora. Ieri hanno evitato una possibile congiunzione con un detrito cinese grazie ad ATV, e quindi continua a girare senza problemi, e vediamo come prosegue. Finite le rubriche fisse, ci diamo all'ultima rubrica, il link della settimana, e poi ci diamo appuntamento la settimana prossima come ultima puntata regolare prima della direttissima del lancio di Samantha. Il primo link della settimana fa un po' eco a quello che ha detto Paolo Amoroso nella sua rubrica, ed è la timeline di Apollo 12.
Sì, vorrei segnalarvi questo blog che si chiama appunto Apollo 12 Timeline, curato da Paolo Attivissimo, che ripropone la missione di Apollo 12 raccontandola con la stessa sequenza di eventi che si sono verificati all'epoca. Cioè Paolo Attivissimo pubblica su questo blog una serie di aggiornamenti corredati anche da bellissime fotografie dell'epoca, pubblicati nei giorni e negli orari corrispondenti a quando accaddero nella missione originale. È un modo originale interessante per raccontare una missione spaziale, e Attivissimo aveva riproposto un blog timeline simile per il 45esimo anniversario di Apollo 11, celebrato pochi mesi fa, a luglio del 2014.
È Apollo 12 che ha avuto il fulmine alla partenza.
Sì.
Quindi date un domani per avere anche del lancio, che è più emozionante se possibile degli altri lanci. È bello seguire una cosa 45 anni dopo ad emozionarsi. L'altro link della settimana è una brochure che è stata pubblicata da ESA prima dell'atterraggio di file, molto prima credo, però l'ho trovata poco tempo prima, che dà un'idea di quello che significa avere una missione europea su una cometa. File ha, come dicevamo prima, fino alla nausea, una serie di esperimenti e di payload scientifici a bordo. Il contributo di questi esperimenti, oltre, come abbiamo detto, ad esempio la trivella realizzata e progettata in Italia dal team di Amalia Ercoli Finzi, non soltanto quello, ci sono un sacco di altri interessanti payload che sono realizzati in tutta Europa, anche da nazioni che sentiamo meno spesso in un contesto dell'attività spaziale europea. Se diciamo Italia, Francia, Germania, bene o male, sto cercando di mostrare le immagini ma non le sto trasmettendo, vero? Ecco qua. Se, da principio ancora prevedibili, con la bandiera italiana, la bandiera francese, la bandiera tedesca, ma poi si trova anche a scoprire che
Non sapevo che i pannelli solari erano italiani di file. Guarda, hai imparato questa cosa adesso, Mike.
Visto?
Sì,
visto,
lo ha raccontato Marco Molina al planetario di Milano pochi giorni fa.
E, ok. E poi ad esempio ci sono parti non soltanto payload, ma anche parti di supporto del rover realizzate dalla Finlandia, dall'Ungheria, dall'Irlanda. Veramente nazioni che non si sentono tutti i giorni nell'ambito spaziale, ma che hanno al loro interno ovviamente università e centri di eccellenza che sanno dire la loro e sfruttano questa occasione unica che l'Europa ha avuto per avanzare le scienze aerospaziali, dando il loro contributo. Dateci una sfogliata e sentitevi un po' orgogliosi di essere europei. L'Austria, questa è l'Austria, no? Cos'è questa? IWF. Sono ignorante, che cos'è IWF? Che cos'è questa bandiera?
Al momento non la riconosco. L'Austria.
Ho pensato all'Austria perché la bandiera mi suonava, ma è probabilmente il nome dell'azienda IWF. Ok. Bene. infatti effettivamente non c'è sempre scritto lo Stato, lo Stato soltanto indicato dalla bandiera, poi si parla dell'istituto o dell'azienda che ha realizzato il componente. Dateci una sfogliata, magari più dettagliata di quella che gli ho dato io, è molto molto interessante. Per questo episodio di Astronauticast è tutto, se i miei colleghi non hanno nulla da aggiungere e possiamo allo scoccare dell'ora e mezza arrivare a conclusione e darci appuntamento a giovedì prossimo. Io non sarò presente, ma qualcuno ovviamente terrà aperta la baracca e poi ovviamente a domenica prossima per il lancio di Samantha.
Poi decideremo se fare anche in questo caso come per la convention la puntata prima della mega diretta oppure rimandare direttamente a dopo, insomma questo lo valuteremo tra noi. Okay. Verificheremo le presenze, così
date uno sguardo ad Astronauticast su Facebook, su Google Plus o semplicemente su live.astronauticast.com. qualche giorno prima c'è sempre il player aggiornato da Paolo con il conto alla rovescia della puntata, c'è già anche il player con il conto alla rovescia della diretta, quindi potete avere un'idea di quanto manca al grande evento anche guardando la nostra pagina della diretta. Da parte mia, Michael Sacchi, è tutto. Da Modena vi saluta quello che è mutato, quindi no, da Carmagnola vi saluta
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola.
Ho visto dopo che
ci è rimasto Ricky male.
Ho visto dopo che Ricky aveva ancora il simbolino di muto. Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e naturalmente potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Non volevo prenderti in contropiede, Ricky, scusa. Non fare quella faccia.
Ciao da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
No, mi spezzi il cuore.
Ciao a tutti ragazzi, grazie.
Ciao ragazzi, alla prossima volta, quandunque sarà, ma soprattutto a domenica 23 per il lancio di Samantha. Fino ad allora, ad Astra.